L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 19, numero 4, aprile 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa: Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Puldirenti, Eugenio Saltarell, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione: via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, aprile 2019, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, comunicato. Traccia 34, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito alcuni titoli con i rispettivi autori delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. Un appartamento a Parigi di Guillaume Musso, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Suite 703 di Coraline, romanzo rosa. Proibisco ergo sum, dall'embrione al digitale. Divieti e proibizioni made in Italy. A cura di Filomena Gallo e Marco Perduca per l'associazione Luca Coscioni. Prefazione di Emma Bonino. Medicina, fisioterapia. La regina dei dannati di Anne Rice, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. La nuda verità di Gaia Cenciarelli, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Genere: biografie. Numero di catalogo 90.079. Durata 515 minuti.
Serena Dandini. Il catalogo delle donne valorose. Edizione Mondadori 2018. Lettura di Enrica Rosso.
È facile per una donna essere valorosa. Il salto mortale per tentare di mettere insieme casa, lavoro, sempre se si riesce a trovarne uno, magari figli e cure sparse a parenti vari, già dovrebbe far scattare una decorazione al merito. Il piccolo inconveniente da secoli è che non c'è nessun podio o inno pronto ad accogliere queste vincitrici, né tantomeno una medaglia da puntar loro al petto. È un annoso argomento che studiose molto più autorevoli di me hanno già posto all'attenzione mondiale. Per semplificare la pratica, potremmo dire che, mentre l'uomo invisibile è diventato una star cinematografica, le donne spesso sono invisibili e rimangono tali. Eppure le esponenti di quella che una volta veniva chiamata l'altra metà del cielo hanno fatto la storia contribuendo all'evoluzione dell'umanità in tutti i campi possibili. Dall'arte alla letteratura, dalla scienza alla politica, non trascurando la cibernetica e la fisica quantistica. Ma per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tantomeno sono riconosciute come maestre e pioniere. In sintesi, si fa fatica a intestar loro persino una strada periferica. Partendo da questa amara ma indiscutibile premessa, Serena Dandini decide di raccontare le vite di 34 donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, ma forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Così, una accanto all'altra, introdotte dai meravigliosi collage di Andrea Pistacchi, scorrono le vite di Ilaria Alpi, la giornalista uccisa mentre indagava su scomode verità. Catherine Switzer, la prima donna a correre la maratona di Boston. Ipazia, che nel IV secolo, contro i divieti ecclesiastici, osò scrutare il cielo per rivelare il movimento dei pianeti. Olympe de Gouges, autrice nel 1791 della rivoluzionaria Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Fino a Betty Boop, che pur essendo solo una donnina di carta, ha dovuto comunque subire una censura per via della propria esuberanza. In attesa di un riconoscimento ufficiale, con tanto di busti marmorei e lapidi a eterna memoria, l'autrice ha affiancato alle protagoniste del suo libro altrettante rose che lungimiranti vivaisti hanno creato per queste donne valorose. Questo catalogo non ha la pretesa enciclopedica di fare giustizia dell'amnesia collettiva che ha privato la storia di una parte essenziale del suo albero genealogico, ma vuol solo farvi assaggiare quell'epopea sommersa. Se il mondo dei padri illustri ha fatto cilecca in molti campi, per fortuna abbiamo ancora un terreno inesplorato di madri eccellenti e autorevoli a cui rivolgerci con un nuovo entusiasmo, cattive maestre comprese, che non guastano mai in una corretta educazione. Una delle scrittrici più importanti e amate d'Italia scrive un libro appassionante e necessario, restituendo ai lettori le vite di donne formidabili, per alimentarne la memoria e perché possano essere di esempio per le nuove generazioni. Serena Dandini, scrittrice, conduttrice e autrice TV. Ha ideato e presentato programmi cult come La TV delle ragazze, Avanzi, L'ottavo nano e Parla con me. Con Rizzoli ha pubblicato Dai diamanti non nasce niente, 2011. Grazie per quella volta, 2012. Ferite a morte, 2013, da cui è stata tratta una pièce teatrale rappresentata in tutto il mondo. Il futuro di una volta, 2015. E Avremo sempre Parigi, 2016.
Numero di catalogo, 90.079. Numero di catalogo 90.074, durata 290 minuti.
Gianna Nannini, Cazzi miei, edizione Mondadori 2017. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. Cazzi miei è molto più di un libro autobiografico, molto più di una confessione. È una seduta di psicoterapia. Frenetica, drammatica, violenta e autolesionista. Il dialogo è tra lei, china sul computer, e se stessa, la Nannini innocente e vulnerabile dei primi anni Ottanta, travolta dal successo di Fotoromanza e dalle pretese dell'industria discografica. Ma è anche un dialogo tra lei e i suoi fan, il suo pubblico adorato, i suoi lettori, ai quali sente il bisogno di raccontare le sue morti e le sue rinascite. Gianna Nannini, Siena 1956. È cantautrice e musicista.
Numero di catalogo 90.074. Numero di catalogo 90.243. Durata 195 minuti.
Marco Motta con Jonathan Arpetti. Io e Spike. Storia di un uomo e del suo cane da soccorso. Edizione Sperling & Kupfer 2018. Lettura di Stefano Parigi. C'è un prima e c'è un dopo a dividere certi momenti. A separarli c'è una linea di demarcazione netta, precisa. Prima tutto era tranquillo. Era stata Gianna a scuotermi senza troppi complimenti. Il terremoto. Inizia così il racconto di Marco Motta, che la notte del 24 agosto 2016 fu chiamato in aiuto delle popolazioni colpite da un sisma devastante. Quella notte, come molte volte prima di allora, Marco non era solo. Insieme a lui, compagno fedele e instancabile soccorritore, c'era Spike, il border collie con il quale aveva imparato a salvare vite. Nello scenario tragico di Pescara del Tronto, Marco e Spike incontrano subito i vigili del fuoco, già al lavoro fra le macerie. I pochi abitanti ancora lucidi riescono a collaborare, indirizzando i soccorritori verso le case dove sicuramente ci sono persone, e a quel punto è il cane ad avventurarsi sul suolo pericolante per segnalare con il suo abbaio caratteristico la presenza di esseri umani, vivi o morti. La memoria del terremoto è ancora fresca e il racconto di Marco ci avvicina a quella notte d'inferno con il coraggio e la speranza di chi ci ha lavorato, con la pietas e il dolore di chi ha anche visto la gente morire e con la gioia di aver riportato alla luce i vivi. Per capire come è arrivato fin lì, Marco ripercorre i suoi primi passi da soccorritore, gli ideali che lo hanno ispirato e le esperienze in Croce Rossa, fino all'incontro con il cane straordinario che lo ha accompagnato proprio in quei giorni. Un cane speciale, per il quale Marco nutre la tenerezza di un padre, e anche noi non potremo evitare di fare lo stesso. Marco Motta è un architetto milanese che si è dedicato al soccorso con la Croce Rossa. Dopo alcuni anni di esperienza, ha incontrato Spike, un border collie considerata la razza canina più intelligente, con il quale ha creato un sodalizio straordinario. Dal 1 marzo 2018 è dipendente dell'area emergenza della Croce Rossa come officer delle unità cinofile. Jonathan Arpetti debutta con il romanzo Fino alla fine del mondo e vince poi il concorso per autori esordienti organizzato da Radio 24 al Salone del Libro di Torino 2010 con I Love You. Fondatore della scuola di scrittura Gulliver, è anche organizzatore di Scrivere Festival a Macerata. Nel 2017 ha pubblicato Tiro Libero, scritto con Simone Riccioni, legato all'omonimo film.
Numero di catalogo 90.243. Genere filosofia. Numero di catalogo 90.316. Durata 730 minuti.
René Guénon. Il regno della quantità e i segni dei tempi. Traduzione di Tullio Masera e Pietro Nutrizio. Adelphi, 1982. Lettura di Marina Brizzi Braus. René Guénon. René. R-E-N-E. Guénon. G-U-E-N-O-N. Nacque a Blois nel 1886. Nel 1912 abbracciò l'islamismo e nel 1930 lasciò la Francia per stabilirsi definitivamente in Egitto. Morì al Cairo nel 1951. Di lui sono usciti presso Adelphi Simboli della scienza sacra, 1975, Il re del mondo, 1977. La grande triade, 1980. Introduzione generale allo studio delle dottrine indù, 1989. L'uomo e il suo divenire secondo il Vedanta, 1992. Scritti sull'esoterismo islamico e il taoismo, 1993. Gli stati molteplici dell'essere, 1996. L'esoterismo di Dante, 2001. Il Demiurgo e altri saggi, 2007. I principi del calcolo infinitesimale, 2011. Il simbolismo della croce, 2012, e autorità spirituale e potere temporale, 2014. Il regno della quantità e i segni dei tempi è stato pubblicato per la prima volta nel 1945. Da quando scrivemmo La crise du monde moderne, Paris 1927, gli avvenimenti non hanno fatto che confermare in pieno e fin troppo rapidamente tutti i punti di vista che allora avevamo esposto a questo proposito, benché ne avessimo parlato astraendoci da ogni preoccupazione di attualità immediata, come pure da qualsiasi intenzione di critica vana e sterile. È ovvio, in effetti, che considerazioni di questo genere sono valide per noi solo in quanto rappresentano un'applicazione dei principi a circostanze particolari. E facciamo notare, per inciso, che se in generale coloro i quali hanno dato il giudizio più corretto sugli errori e le insufficienze proprie della mentalità della nostra epoca si sono limitati ad un atteggiamento del tutto negativo, salvo a scostarsene per proporre rimedi pressoché insignificanti e comunque incapaci di arginare il disordine crescente in tutti i campi, ciò è dovuto al loro disconoscimento dei principi veri, disconoscimento non diverso da quello di chi, al contrario, si ostina ad ammirare il preteso progresso, nonché ad illudersi sul suo inevitabile risultato.
Numero di catalogo 90.316. Genere: letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Numero di catalogo 90.487. Durata 265 minuti. Monica Tozzi ed Andrea Fantacci. Noi non saremo mai come loro. Di Monica Tozzi e Andrea Fantacci. Edizioni FG 2015. Lettura di Renato Rappo. Questa storia di vita è dedicata ai ragazzi di oggi, quelli che non hanno vissuto sulla propria pelle la realtà della guerra e non hanno neanche la testimonianza diretta dei racconti dei genitori e dei nonni. Li vuole aiutare a comprendere perché tante persone, ma soprattutto i giovani di 70 anni fa, abbiano deciso di opporsi alla dittatura fascista, passando nelle file della resistenza e pagando in molti con la vita questa loro scelta. Vogliamo dare un futuro alla memoria. Gli autori si sono conosciuti all'Università di Siena, dove si sono laureati in discipline demo-etno-antropologiche. La loro vita si è arricchita sia con la ricerca sul campo e la riproposta di documenti dell'oralità popolare, ma soprattutto attraverso la frequentazione di persone speciali come Aristeo Biancolini. I due campi di interesse che possono sembrare lontani sono in realtà due facce della stessa medaglia, la memoria.
Numero di catalogo 90.487. Genere: racconti, novelle. Numero di catalogo 90.292. Durata 395 minuti.
Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni. Sbirre. Rizzoli 2018. Lettura di Manuela De Vito. Ci sono poliziotti che combattono il crimine e difendono la legge. A volte pagano con la vita. E ci sono poliziotti corrotti che tradiscono, diventando peggio dei peggiori banditi. Poi ci sono loro, le donne in divisa. fragili e determinate, vittime e carnefici. Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna l'odio che consuma il paese. Il vice questore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non autorizzate. Ora ha anche un conto da regolare. Dall'estremo nord-est di una frontiera selvaggia fino alla Napoli anonima di sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni raccontano l'Italia al tempo dell'illegalità globalizzata, delle fake news, del condizionamento di massa. Svelano le ossessioni, le paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero difendere l'ordine pubblico. Inaugurano una new wave della letteratura nera in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha rinunciato alle pose marziali della giustiziera e, lontana dall'eroismo inquirente, restituisce la cupezza di una realtà quanto mai controversa. Massimo Carlotto è l'inventore del ciclo di Marco Buratti, detto l'alligatore. Ha scritto numerosi romanzi, tra cui Arrivederci amore ciao, L'oscura immensità della morte e Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane. Per Rizzoli ha pubblicato Il turista. Giancarlo De Cataldo ha scritto romanzo criminale Suburra con Carlo Bonini, diventati film e serie TV di culto, e La gente del caos. Per Rizzoli ha pubblicato L'India, l'elefante e me, Ingiustizia e Il combattente. Maurizio De Giovanni ha creato la serie bestseller del commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzo Falcone. Per Rizzoli ha pubblicato Il resto della settimana, I guardiani e Sara al tramonto.
Numero di catalogo 90.292. Genere religione e spiritualità. Numero di catalogo 90.273. Durata 280 minuti.
Alessandro Vanoli. Idolatria. I falsi del nemico. Salerno Editrice 2018. Lettura di Antonio Settanni. Idolatra. Con questa accusa l'infedele può diventare il nemico. Chi difende l'unico Dio indica la colpa del proprio avversario. Tu adori i falsi dei? In nome di questo peccato si scatenano guerre, vengono anneriti i dipinti, colpite le statue. Le rovine di civiltà sepolte vengono distrutte, colpevoli di portare le tracce di idoli fasulli. L'accusa di idolatria è stata usata contro i pagani, ma anche nei confronti di ebrei, cristiani o musulmani. È antica quanto il monoteismo, eppure non è scomparsa. Questo libro ne ripercorre la storia, dalle prime attestazioni ebraiche ai padri della Chiesa fino all'avvento dell'Islam, poi il Nuovo Mondo e i suoi simulacri, lo scontro tra protestanti e cattolici, e infine il Settecento dei Lumi, quando l'idolatria smise di essere uno strumento per giudicare altre religioni, almeno per un certo tempo, perché gli anni a noi più vicini hanno dimostrato che gli dèi sono ben più tenaci di quello che molti storici avevano supposto e qualcuno ne ha ancora paura. Alessandro Vanoli, storico e scrittore, si occupa di storia del Mediterraneo e di rapporti tra cristianità ed Islam. Tra le sue ultime pubblicazioni si ricordano almeno Quando guidavano le stelle, Bologna 2015. La Sicilia musulmana, IVI 2016, con Franco Cardini. La Via della Seta, IVI 2017.
Numero di catalogo 90.273. Genere, romanzo. Numero di catalogo 89.523. Durata 816 minuti.
Vittorio Salvati e Paola Cerana. Schegge d'amore. Rosso 10. Una storia di passioni, di sesso e di delitti. Edizioni Sabine 2010. Lettura di Alessandro Pala. Vincent Weisman è un noto psicanalista di New York. Uomo colto e brillante, molto ricercato negli ambienti eleganti della città, è assai apprezzato dai pazienti, ma non altrettanto dai colleghi, a causa dei suoi originali modi terapeutici più simili al dialogo socratico che all'analisi freudiana. Divorziato da lungo tempo, vive una vita dinamica e ricca di interessi per le infinite cose del mondo di cui ama discutere coi suoi amici più cari: Aris il filosofo, Bill il comico televisivo, Claude il fisico quantistico, Paulette la giovane scrittrice e Brian l'architetto conquistatore. Tutto sembra scorrere piacevolmente nella vita di Vincent, fino al giorno in cui, nel suo studio di Manhattan, entra una donna affascinante e sensuale. Vera d'amore, questo è il suo nome, porta con sé un inconsapevole segreto che trascinerà entrambi in un vortice emotivo, violento ed erotico. Un crescendo di episodi passionali e delittuosi porterà il dottor Weisman di fronte a una terribile rivelazione e alla profonda crisi psicologica di un paziente del tutto inatteso e stranamente impreparato: se stesso. La narrazione in tempo reale degli avvenimenti drammatici e la descrizione leggera e ironica del contesto in cui si svolgono fanno sembrare questo romanzo la sceneggiatura di un film denso di emozioni contrastanti, un vero e proprio thriller psicoerotico in cui il lettore si sentirà coinvolto dapprima come spettatore e poi, sempre più, come attore e protagonista. Vittorio Salvati è abruzzese e romano di adozione. Attualmente vive ad Anzio. Laureato in economia, manager di successo, è stato presidente di un grande gruppo industriale italiano e professore a contratto alla Facoltà di Economia all'Università di Pescara. Ha scritto e pubblicato Sul treno di Babele, Sognando Broadway, prima edizione privata nel 2002, una seconda con edizioni associate nel 2008. Se ci diamo del tu, il bacio viene meglio, una prima edizione con Arduino Sacco Editore nel 2007 e una seconda con edizioni associate nel 2009. Il Ribelle Letterario, edizioni associate 2008. Lo Spacciatore di Pensieri Falsi, edizioni associate 2009. www.vittoriosalvati.135.it. Paola Cerana è nata a Busto Arsizio. Laureata in scienze politiche, si è sempre interessata di psicologia e psicanalisi. Ha condotto indagini sperimentali sul problem solving presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano. Ha collaborato alla realizzazione del libro L'intuizione visiva, utilizzare le immagini per analizzare e risolvere i problemi. Franco Angeli Editori, 1996. Insieme a Vittorio Salvati ha scritto Il diario proibito di Adamo ed Eva, contenuto ne Il ribelle letterario. Appassionata di viaggi, ha scritto un libro di racconti, Viaggi incantati di un'anima in penna, edizioni associate, 2009. È giornalista pubblicista, iscritta presso l'albo professionale dei giornalisti della Lombardia, e scrive puntualmente
per alcuni importanti siti in rete.
Numero di catalogo 89.523. Numero di catalogo 90.127. Durata 528 minuti.
Louis de Wall, Davide di Gerusalemme, Burr Rizzoli Edizione 2018. Lettura di Antonio Settanni. Assistenza tecnica di Carlo Clarì. Uno dei personaggi più affascinanti del Vecchio Testamento, il pastore destinato a regnare su Israele, dal momento in cui il giovane Davide viene unto dal profeta Samuele per volere di Dio, che aveva riconosciuto in lui il nuovo re. La sua vita è ricca di episodi eccezionali. De Wall racconta questa storia grandiosa con un respiro narrativo da romanzo d'avventura, dagli anni di servizio e persecuzioni sotto re Saul al destino che lega Davide alla principessa Michal, figlia di Saul, dall'amore per Bezzabea agli intrighi per uccidere il marito di lei, Uria, fino al tradimento di uno dei suoi figli, Assalonne. L'autore ci riconsegna tutta la complessità di un personaggio sfaccettato e moderno, capace al contempo di terribile spietatezza e di sconfinata generosità. Louis de Wall, LOUISDEWOHL, 1903-1961, tedesco di padre ungherese e madre austriaca. Dopo essere fuggito dalla Germania hitleriana nel 1935, durante la Seconda Guerra Mondiale, prestò servizio come capitano nell'esercito britannico. I suoi romanzi sono tradotti in 12 lingue.
Numero di catalogo 90.127. Numero di catalogo 90.141. Durata 778 minuti.
Salman Rushdie, La caduta dei Golden. Traduzione di Gianni Pannofino. Edizione Mondadori 2017. Lettura di Donato Chiarello. Nero Golden è basso, perfino tozzo, con i capelli tinti tirati all'indietro ad accentuare il suo picco del diavolo, ha occhi neri e penetranti, avambracci da lottatore, grosse mani pericolose cariche di massicci anelli d'oro, tempestati di smeraldi. Suona il violino, ha il culto dell'antica Roma e vive nella lussuosissima Golden House, una domus aurea nel centro del Greenwich Village. Nerone, imperatore megalomane e paranoico, è il suo modello e noi siamo avvertiti, qualcosa prima o poi brucerà. Salman Rushdie ci racconta una storia fatta di figli predestinati e sfortunati, amori intriganti, segreti e confessioni inattendibili. Ci racconta la New York degli oligarchi russi, il terrorismo, le fake news e la finzione che vince a mani basse sulla realtà, l'ascesa di un presidente mitico e di un miliardario che assomiglia tanto alle caricature cinematografiche, e ci trascina davanti a un interrogativo da vertigine. Quando il confine tra la pagina e il palcoscenico è superato, riusciamo ancora a distinguere tra una fantasia pericolosa e la realtà deviata? Salman Rushdie, Salman Rushdie, Bombay, 1947. Si è trasferito a Londra quando aveva 14 anni. È l'autore, fra l'altro, di La vergogna, I figli della mezzanotte, L'ultimo sospiro del Moro, La terra sotto i suoi piedi, Shalimar il clown, L'incantatrice di Firenze e Joseph Anton del reportage sul Nicaragua, Il sorriso del giaguaro e dei volumi di saggi Patrie immaginarie e Superate questa linea.
Numero di catalogo 90.141. Numero di catalogo 90.183. Durata 469 minuti.
Dima Wanus, Quelli che hanno paura. Traduzione di Elisabetta Bartoli e Cristina Dozio. Edizione Baldini e Castoldi, 2018. Lettura di Luana Chiriatti. Damasco. Suleyma e Nessim si incontrano nella sala d'aspetto dello psicologo Camille e si innamorano. Quando nel 2011 le loro strade si dividono, Suleyma rimane a Damasco con la madre, in attesa di avere notizie del fratello, Fuad, fatto sparire dal regime. Nessim, medico e scrittore, emigra, assieme al padre paralizzato e demente, in Germania. Madre e sorella sono morte sotto i bombardamenti di Homs. Separati dalla polvere della violenza e dal rumore del mondo, Suleyma e Nessim continuano a sentirsi, legati dal proverbiale filo di un telefono. Suleyma riceve le bozze del nuovo romanzo di Nessim e un dato è assolutamente trasparente. La sua protagonista le somiglia in maniera impressionante. A 30 anni è stata o forse ancora paziente di Camille. E soprattutto è dominata da una forma di paura strisciante che la induce a trasferirsi a Beirut. Suleyma, che ha le chiavi dell'appartamento di Nessim, fa alcune sconcertanti scoperte. Prima il necrologio che il compagno aveva scritto per lei e altri suoi cari, anche se erano ancora tutti vivi. Poi le fotografie di altre donne. Come può continuare ad amare Nessim? Non lo ha solo forse idealizzato? Suleyma va più in là e riesce a identificare, complice la segretaria di Camille, la possibile protagonista del manoscritto. Si chiama Salma e vive a Beirut. Decide di andare a trovarla quasi fosse un incontro con se stessa. E infatti, all'appuntamento ritrova in lei la sua stessa ansia, la sua stessa paura. A quel punto potrebbe fuggire e invece decide di tornare a Damasco dalla madre. Si riconsegna così, consapevolmente, alla paura che è anche la paura di tutta la sua generazione e di fatto le appartiene e la tiene viva. Dima Wanos, D-I-M-A, W-A-N-N-O-U-S, scrittrice siriana, è nata nel 1982. Ha studiato letteratura francese e traduzione presso l'Università di Damasco e alla Sorbona. Scrive per il Washington Post e in arabo per Al-Safir e Al-Hayat. Ha curato le pagine culturali della rivista online Modon tra il 2012 e il 2014. In Germania ha pubblicato Dunkle von Juba Damascus, Nubi Nere su Damasco.
Numero di catalogo 90.183. Numero di catalogo 90.233. Durata 484 minuti.
Annie Tyler, La danza dell'orologio. Traduzione di Laura Pignatti. Ugo Guande Editore 2018. Lettura di Marta Altinier. Willa Drake ha speso la vita nel tentativo di essere una donna affidabile, ragionevole e accomodante, l'esatto contrario di quella madre volubile dal carattere impetuoso che con i suoi umori violenti ha turbato la serenità della sua infanzia. Per questo ha acconsentito a un matrimonio forse precipitoso, finendo per rinunciare alle sue aspirazioni accademiche. Per questo ha cercato di essere sempre comprensiva con i figli e di perdonare al marito la colpa più imperdonabile, quella di averla lasciata vedova. Troppo spesso, insomma, Willa ha permesso a qualcun altro di scegliere al suo posto. Fino a un pomeriggio di metà luglio come tanti, in cui una telefonata la sorprende mentre sta riordinando le sue fasce per capelli. Una telefonata da Baltimora, dove vive il suo figlio maggiore. Non è lui a cercarla, è una donna sconosciuta, che però è convinta di sapere molto di lei e soprattutto di avere urgente bisogno del suo aiuto. Senza dissipare l'equivoco, Willa decide impulsivamente di partire, nonostante la perplessità del secondo marito che vorrebbe trattenerla.
Willa si troverà a badare a una bambina di 9 anni che non è sua nipote, ma un po' lo diventerà. A portare a spasso un cane che da subito le obbedisce, a inserirsi nelle dinamiche di una comunità che non è la sua, ma forse potrebbe esserlo. Perché forse per Willa è arrivato il momento di aprirsi a nuovi legami, di scegliere stavolta la propria famiglia per ricominciare. Annie Tyler, A-N-N-E-T-Y-L-E-R, è nata nel 1941 e vive a Baltimora, nel Maryland. Vincitrice del premio Pulitzer nel 1988, è membro della American Academy of Arts and Letters. Tra i suoi libri, Turista per caso, Ristorante nostalgia, Lezioni di respiro, Possessi terreni, Quasi un santo, Per puro caso, La moglie dell'attore, Il tuo posto è vuoto, Semmai verrà il mattino, Le storie degli altri, Quando eravamo grandi, L'amore paziente, Un matrimonio da dilettanti, Una donna diversa, La figlia perfetta, Ragazza in un giardino, La bussola di Noè, L'albero delle lattine, Una vita allo sbando, Guida rapida agli addii, Una spola di filo blu. Tutti pubblicati in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 90.233. Numero di catalogo 90.234. Durata 173 minuti.
Di Daniel Pennac, Mio fratello. Traduzione di Yasmina Melawa. Giacomo Feltrinelli, 2018. Lettura di Gabriele Parrillo. Poco tempo dopo la morte del fratello Bernard, Daniel Pennac allestisce una lettura scenica di un celebre racconto di Melville, Bartleby lo scrivano. Per il personaggio di Bartleby, lui e Bernard avevano la medesima predilezione. Alternando le pagine dell'adattamento teatrale di Bartleby agli aneddoti su Bernard, ricordi affettuosi, divertenti o spietati e battute piene di humor, Daniel Pennac tratteggia il ricordo del fratello scomparso, vero e proprio complice, insostituibile compagno di vita, e mette contemporaneamente in luce una singolare affinità tra i due personaggi. Come Bartleby, Bernard era sempre più incline a ritrarsi deliberatamente dalla vita sociale, ha un rifiuto categorico di aggravare l'entropia. Un singolare libro d'amore, insieme profondo, lucido e toccante. Daniel Pennac, già professore di francese in un liceo parigino, è romanziere eclettico, autore di testi teatrali e monologhi, nonché sceneggiatore di fumetti. Creatore di Benjamin Malossène, di professione capro espiatorio, e dei romanzi di straordinario successo che lo vedono protagonista. Ha ricevuto il premio Renaudot nel 2007 per Diario di scuola. La laurea ad honorem in pedagogia presso l'Università di Bologna nel 2013 e il premio Chiara alla carriera nel 2015.
Numero di catalogo 90.234. Numero di catalogo 90.237. Durata 372 minuti.
Emilio Ortise. Attraverso i miei piccoli occhi. La vita di un cieco è bella se la guarda un cane guida. Una storia appassionante di amicizia, amore e realizzazione. Salani Editore 2017. Lettura di Ivano Bini. Cross è un golden retriever allegro e leale. Addestrato per aiutare alcuni uomini a muoversi in quel mondo che da soli non possono vedere, per essere il loro sguardo. Dal momento in cui viene affidato a Mario, un ragazzo cieco, la vita di Cross cambia per sempre con un patto non scritto e irrevocabile. Amerà il suo padrone per tutta la sua esistenza e sopra ogni cosa. Cross condivide ogni istante della vita di Mario, vive in simbiosi con le sue gioie e i suoi dolori, crescono insieme. Questo libro è il racconto delle avventure quotidiane di una creatura eccezionale. Coraggiosa e altruista come solo un cane può essere. Filtrate attraverso i suoi piccoli e attentissimi occhi, capaci di osservare la natura umana in maniera sempre ironica e meravigliata, diretta e irriverente. Una storia commovente di fedeltà, nella prospettiva di un cuore puro e innocente. Una testimonianza del fatto che la differenza tra umani e animali non sta nelle apparenze, ma nel loro sguardo sulla vita. Emilio Ortiz è nato nel 1974 a Barasaldo, nei Paesi Baschi, e vive ad Albacete. Laureato in storia, ha avuto da sempre la passione per la lettura e la scrittura, che gli ha richiesto grandissimi sforzi in quanto ipovedente e ora completamente cieco. Il Braille e altri sistemi e software specifici gli hanno permesso di coltivare il suo talento e arrivare a questo libro, ispirato al legame con il suo cane guida, Spock.
Numero di catalogo 90.237. Numero di catalogo 90.244. Durata 155 minuti.
Didier van Cauwelaert, Il Labrador innamorato. Traduzione di Paolo Nannini. Edizione Sperling & Kupfer, 2018. Lettura di Donato Chiarello. Jules è un adorabile Labrador, color champagne. Addestrato nella guida alle persone con disabilità, possiede anche un fiuto particolare per le anime gemelle. È grazie a lui, infatti, che è scoccata la scintilla tra Alice, la sua proprietaria, e Zibal, venditore di macaron con potenzialità da scienziato. Ora la storia tra i due è naufragata, ma purtroppo l'amore tra umani ha logiche che nemmeno il genio di un cane può comprendere. E poi, dopo tutto, anche Jules ha diritto alla sua vita privata. Da quando ha conosciuto Victoire, graziosa femmina di bracco dal manto marron glacé, esperta nell'annusare esplosivi, è sempre al suo fianco, fedelissimo. Eroe romantico senza paura, Jules è pronto a tutto per Victoire, e siccome ha un fiuto infallibile anche per i guai, non esita a cacciarsi in un pasticcio e a rischiare la vita stessa per lei. Restano solo 24 ore per salvarlo, e soltanto due persone possono compiere la missione, Zibal e Alice. Ancora una volta quel cupido peloso di Jules sembra averci messo la zampa per farli ritrovare. Una piacevolissima commedia romantica in cui la saggezza canina sa rimediare agli errori umani ed emozione e humor sono perfettamente dosati dalla penna di van Cauwelaert, capace di trattare anche i temi più delicati, ammantandoli di leggerezza e charme. Didier van Cauwelaert, D-I-D-I-E-R, V-A-N-C-A-U-W-E-L-A-E-R-T. È nato a Nizza nel 1960 da una famiglia di origine belga. È autore di romanzi, opere teatrali, spettacoli musicali, sceneggiature per il cinema e la TV. Nel corso della sua carriera trentennale ha pubblicato oltre 20 romanzi, premiati da un grande successo di pubblico e critica. Numerosi riconoscimenti letterari ottenuti, tra cui il prestigioso premio Goncourt nel 1994. 30 le lingue in cui è tradotto, 5 milioni le copie vendute nel mondo. Il Labrador innamorato, romanzo in cui ritroviamo i personaggi irresistibili di Jules, Sperling & Kupfer 2016, è stato per settimane ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Francia, entrando di diritto nella lunga lista dei bestseller dell'autore. www.van-cauwelaert.com.
Numero di catalogo 90.244. Numero di catalogo 90.258. Durata 346 minuti.
Andrés Barba, Repubblica Luminosa. Traduzione di Pino Cacucci. Edizione La Nave di Teseo. 2018. Lettura di Bruno Santini. La piccola cittadina tropicale di San Cristobal, incastonata tra la foresta e il fiume, è sconvolta dall'improvvisa comparsa di 32 bambini. Nessuno sa da dove vengano. Parlano una lingua incomprensibile. Sono affamati e violenti. Gli abitanti della città, che avevano appena trovato una stabilità economica, sono terrorizzati. Dopo che due adulti vengono accoltellati in un supermercato, nessuno a San Cristobal ha il coraggio di guardare questi bambini negli occhi, per paura di diventare la loro prossima preda. C'è chi cerca spiegazioni, chi vuole salvarli e chi invece si schiera decisamente contro di loro. Ma chi sono questi bambini? Da dove vengono e cosa vogliono? 20 anni dopo, un testimone di quei terribili fatti racconta la storia dell'anno e mezzo in cui la città, invasa dai bambini, è stata costretta a ripensare la sua idea di ordine, violenza, civiltà. Un romanzo serrato che ci obbliga a mettere in discussione tutte le nostre certezze, feroce come Cuore di tenebra di Conrad e magico come Il mondo di García Márquez. Un caso editoriale internazionale che ha reso ancora più luminosi l'audacia narrativa e il talento di Andrés Barba. Andrés Barba. Andrés. A-N-D-R-E-S. Barba. B-A-R-B-A. Madrid. 1975. È uno dei più importanti scrittori spagnoli della sua generazione. Romanziere, poeta e saggista, è stato finalista al premio Herralde nel 2001 con il romanzo La sorella di Katia, diventato un film per la regia di Mike de Jong. Ha pubblicato 5 romanzi, diversi libri di racconti, 3 saggi e un libro di poesie, ricevendo i massimi premi spagnoli, tra cui il premio Torrente Ballester e il premio Anagrama de Ensayo. Ha tradotto autori come Herman Melville, Henry James, Joseph Conrad e Thomas De Quincey. La rivista Granta lo ha inserito tra i migliori narratori contemporanei di lingua spagnola. Repubblica Luminosa ha vinto il premio Herralde 2017 ed è in corso di pubblicazione in 18 paesi.
Numero di catalogo 90.258. Numero di catalogo 90.259. Durata 965 minuti.
Murakami Haruki, L'assassinio del commendatore. Libro primo, Idee che affiorano. Traduzione di Antonietta Pastore. Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Ivan Raganato. Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo lascia, il protagonista di questa storia non prende altro. Carica tutto in macchina e se ne va di casa. Del resto, che altro può fare? Ha 36 anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro come pittore di ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver messo da parte ben altre aspirazioni artistiche e la sensazione generale di essere un fallito. Così inizia a vagabondare nell'Hokkaido, tra paesini di pescatori sulla costa, e Ryokan, le tipiche pensioni a conduzione familiari giapponesi sulle montagne. Finché un vecchio amico gli offre una sistemazione. Potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata vuota da quando questi è entrato in un ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista accetta, anche perché il padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e importanti del Giappone. Abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai boschi, è una tentazione troppo forte. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua decisione ha dato il via ad una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita, anzi, la sua realtà. Prima lo intuisce quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima. È una scena misteriosa e apparentemente indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la certezza quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di una campanella proveniente dal fosco del bosco. Facendosi coraggio, decide di seguire quel suono che sembra aver attraversato dimensioni sconosciute. Dietro un piccolo tempio abbandonato in mezzo agli alberi c'è un tumulo di pietre. C'è davvero qualcuno o qualcosa che agita una campanella lì sotto? L'assassinio del commendatore, di cui questo Idee che affiorano, è il primo volume. È il grandioso ritorno di Murakami Haruki alle atmosfere fantastiche e sospese di IQ84. Un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte e quella distruttrice della violenza, su come sopravvivere ai traumi individuali, ad esempio la fine di un amore, e a quelli collettivi, una guerra, un disastro, sul fare tesoro della propria fragilità e diventare ciò che si è. Murakami Haruki, Murakami, Haruki, è nato a Kyoto nel 1949. Romanziere, saggista, traduttore, ha tradotto in giapponese autori come Fitzgerald, Capote e Carver, ha vinto numerosi premi, tra cui il Tanizaki e il Jerusalem Prize. Tutte le sue opere sono pubblicate da Einaudi. Tra queste ricordiamo Norwegian Wood, A sud del confine, A ovest del sole, Kafka sulla spiaggia, IQ84, L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, i racconti di Uomini senza donne e i saggi L'arte di correre e Il mestiere dello scrittore.
Numero di catalogo 90.259. Numero di catalogo 90.271. Durata 350 minuti.
Nadia Terranova, Addio fantasmi. Giulio Einaudi, editore, 2018. Lettura di Angela a Brescia. Una casa tra due mari, il luogo del ritorno. Dentro quelle stanze si è incagliata l'esistenza di una donna che solo riattraversando la propria storia potrà davvero liberarsene. Nadia Terranova racconta l'ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia. Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale. La madre l'ha richiamata in vista della ristrutturazione dell'appartamento di famiglia che vuole mettere in vendita. Circondata di nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a fare i conti con il trauma che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. 23 anni prima suo padre è scomparso. Non è morto, semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un'identità fondata sull'anomalia, persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme. Specchiandosi nell'assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio e far uscire il padre di scena. Nadia Terranova, Messina, 1978, vive a Roma, Per Einaudi, Stile Libero ha scritto il romanzo Gli anni al contrario, 2015, vincitore di numerosi premi, tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l'americano The Bridge Book Award. Ha scritto anche diversi libri per ragazzi, tra cui Bruno, il bambino che imparò a volare, Orecchio Acerbo 2012, e Casca il mondo, Mondadori 2016. È tradotta in francese, spagnolo, polacco, lituano. Collabora con La Repubblica e altre testate.
Numero di catalogo 90.271. Numero di catalogo 90.296. Durata 393 minuti.
Alessio Forgione, Napoli Mon Amour. NN Editore 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Era meglio un mondo così, che rischiava di esplodere e finire in ogni istante, che un mondo come il mio dove non accadeva nulla. Amore Sano vive a Napoli, ha 30 anni e non ha ancora trovato il suo posto nel mondo. Le sue giornate passano lente tra la vita con i genitori, le partite del Napoli, le serate con l'amico russo e la ricerca di un lavoro. Dopo l'ennesimo grottesco colloquio, decide di dare fondo ai suoi risparmi e di farla finita. Un giorno, però, incontra una bellissima ragazza e se ne innamora. Quest'incontro riaccende i suoi desideri e le sue speranze. Vivere, essere felice, scrivere. E incontrare Raffaele La Capria, il suo mito letterario. Ma l'amore disperde ancora più velocemente energie e risorse, facendo scivolare via, un centesimo dopo l'altro, i desideri ritrovati e le speranze di una vita diversa. Alessio Forgione racconta una Napoli afosa e livida di pioggia, cinerea come la Hiroshima del film. E con una lingua incalzante, sonora, intessuta, di tenerezza, firma il suo esordio. Un romanzo di formazione lucido e a tratti febbrile, che ha il ritmo di una corsa tra le leggi agrodolci della vita e i chiaroscuri dell'innocenza. Alessio Forgione è nato a Napoli nel 1986 e ora vive a Londra e lavora in un pub. Scrive perché ama leggere, e ama leggere perché crede che una sola vita non sia abbastanza. Napoli Mon Amour è il suo romanzo d'esordio.
Numero di catalogo 90.296. Numero di catalogo 90.381. Durata 577 minuti.
Meredith Wild. Senza pentimento. Traduzione di Valentina Cabras. Newton Compton Editori, 2016. Lettura di Manuela De Vito. Il ricchissimo e potente Blake London non pensava che avrebbe mai trovato nessuno per cui rinunciare alla propria natura e al controllo dei propri sentimenti, ma la testarda Erica Hathaway sembra davvero incarnare i suoi desideri più profondi. Erica, nonostante il burrascoso inizio, ha dato a Blake la sua fiducia e il suo amore e ha stabilito che affronteranno insieme tutte le sfide. E proprio perché chiede di più a questo rapporto, è costretta a sfidare i segreti oscuri che ha tenuto nascosti fino ad ora. Ma una volta uscita allo scoperto, le cose non sono più così semplici e il pericolo di perdere tutto è imminente. Meredith Wild. M-E-R-E-D-I-T. H-W-I-L-D. È un'autrice bestseller del New York Times e di USA Today, tradotta in molti paesi. Vive a Boston con il marito e i loro tre figli. Ha esordito nel self-publishing prima di firmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette. Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press, piccola ma aggressiva casa editrice indipendente. con la Newton Compton sono usciti Senza difese e senza colpa, i primi due capitoli della serie Hacker Series, un successo mondiale. Per saperne di più, potete visitare il suo sito www.meredithwild.com.
Numero di catalogo 90.381. Numero di catalogo 90.512. Durata 453 minuti.
Marco Missiroli. Fedeltà. Edizioni Einaudi 2019. Lettura di Edoardo Camponeschi. Il malinteso. Così Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme ad una studentessa. Si è sentita male, l'ho soccorsa, racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo non sono una coppia in crisi, la loro intesa è tenace, la confidenza è il gioco pericoloso tra le lenzuola. Le parole fra loro ardono ancora, così come i gesti. Si definirebbero felici, ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in un'ossessione e diventa un alibi potente per le fantasie di sua moglie. La verità è che Sofia ha la giovinezza, la libertà e forse anche il talento che Carlo insegue per sé. Lui vorrebbe scrivere, non ci è mai riuscito, e il posto da professore l'ha ottenuto grazie all'influenza del padre. La porta dell'ambizione, invece, Margherita l'ha chiusa scambiando la carriera di architetto con la stabilità di un'agenzia immobiliare. Per lei tutto si complica una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è la leggerezza che la distoglie dai suoi progetti familiari e che innesca l'interrogativo di questa storia. Se siamo fedeli a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si insinua nella forza quieta dei legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre di Margherita, il faro illuminante del romanzo, uno di quei personaggi capaci di trasmettere il senso dell'esistenza. In una Milano vivissima, tra le vecchie vie raccontate da Buzzati e i nuovi grattacieli che tagliano l'orizzonte, e una Rimini in cui sopravvive il sentimento poetico dei nostri tempi, il racconto si fa talmente intimo da non lasciare scampo. Con una scrittura ampia, carsica, avvolgente, Marco Missiroli apre le stanze e le strade, i pensieri e i desideri inconfessabili, fa risuonare dialoghi e silenzi, con la naturalezza dei grandi narratori. Marco Missiroli è nato a Rimini e vive a Milano. Ha vinto il premio Campiello Opera Prima con il suo romanzo d'esordio Senza Coda, Fanucci 2005, Feltrinelli 2016. Per Guanda ha pubblicato Il buio addosso 2007, Bianco 2009 e Il senso dell'elefante 2012, premio Selezione Campiello. Ha pubblicato il bestseller Atti osceni in luogo privato, Feltrinelli 2015, con cui ha vinto il premio Supermondello. I suoi libri sono stati tradotti in numerosi paesi. Collabora con il Corriere della Sera.
Numero di catalogo 90.512. Genere: romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero di catalogo 90.052. Durata 537 minuti.
Maurizio De Giovanni. Sara al tramonto. Edizione Rizzoli 2018. Lettura di Stefano Parigi. Sara non vuole esistere. Il suo dono è l'invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone. Capelli grigi di una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore ha lasciato tutto seguendo l'unico uomo capace di farla sentire viva, ma non si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta in pensione, ha lavorato in un'unità legata ai servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri, e adesso che Viola, la compagna del figlio morto, la sta per rendere nonna, il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega che ben conosce la sua abilità nel leggere le labbra, fin quasi i pensieri, della gente, la spinge a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna in azione in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla. Maurizio De Giovanni ha dato vita a un personaggio che rimarrà tra i più memorabili del noir italiano. Sara, la donna invisibile che dal suo archivio nascosto in una Napoli periferica e lunare ci trascina nel luogo in cui tutti vorremmo essere in fondo al nostro cuore, anche quando è nero. Maurizio De Giovanni ha creato le serie bestseller del commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzo Falcone. Per Rizzoli ha pubblicato Il resto della settimana, 2015, e I guardiani, 2017, di cui è in corso di realizzazione una serie TV.
Numero di catalogo, 90.052. Numero di catalogo, 90.069. Durata 516 minuti.
Maurizio De Giovanni. Rondini d'inverno. Sipario per il commissario Ricciardi. Einaudi 2018. Lettura di Bruno Schirripa. Il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando sul palcoscenico di un teatro di varietà il grande attore Michelangelo Gelmi spara con la pistola contro la moglie, Fedora Marra. Nulla di strano, succede tutte le sere, ogni volta che i due recitano nella canzone sceneggiata. Solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili a salve, ce n'è uno vero. Gelmi giura di non aver mai avuto intenzione di uccidere Fedora, ma in pochi gli credono. Il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi non è convinto. Così, mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la cui vita sentimentale pare giunta a una svolta decisiva, si dedica con pazienza a ricostruire la vicenda. Un mistero reso ancora più oscuro da una strana nebbia calata all'improvviso e che riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda. Maurizio De Giovanni, Napoli, 1958. Ha raggiunto la fama con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni 30. Su questo personaggio si incentrano Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Per mano mia, Vipera, Premio Viareggio, Premio Camaiore, In fondo al tuo cuore, Anime di vetro, Serenata senza nome, Rondini d'inverno e Il purgatorio dell'angelo, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero. Dopo Il metodo del coccodrillo, Mondadori 2012, Einaudi Stile Libero 2016, premio Scerbanenko, con I bastardi di Pizzo Falcone 2013, ha dato inizio a un nuovo ciclo contemporaneo, sempre pubblicato da Einaudi Stile Libero e diventato una serie TV per Rai 1. Continuato con Buio, Gelo, Cuccioli, Pane e Souvenir, che segue le vicende di una squadra investigativa partenopea. Ha partecipato con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli all'antologia Giochi criminali 2014. Per Rizzoli sono usciti Il resto della settimana 2015, I guardiani 2017 e Sara al tramonto 2018. I libri di Maurizio De Giovanni sono tradotti in tutto il mondo. Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, De Giovanni è anche autore di opere teatrali.
Numero di catalogo 90.069. Numero di catalogo 90.134, durata 532 minuti.
Mario Mazzanti, Mario Martucci, Gaz, Leone Editore, 2014. Lettura di Valeria Piccinno. Le indagini per due omicidi apparentemente legati al mondo della prostituzione vengono affidate al commissario Benny. Le vittime sono un transessuale brasiliano e un portaborse di un noto uomo politico a capo di una commissione per gli scambi commerciali con la Russia. L'assassino pare essere il compagno geloso del transessuale, ma Benny, osteggiato da tutti, scoprirà il reale colpevole. Mario Mazzanti è medico chirurgo e vive in provincia di Bergamo. Con Leone Editore ha inoltre pubblicato Scacco alla regina, 2011, Il riflesso del lupo, 2012, e Il segreto degli umiliati, 2013. I suoi libri sono tradotti e apprezzati anche all'estero. Nel 2012 è stato premiato dall'Accademia Res Aulica per i suoi romanzi. Mario Martucci nasce a Bormio alla fine della Seconda Guerra Mondiale e si trasferisce con la famiglia a Milano, dove si laurea in filosofia. Partecipa attivamente alle battaglie per il rinnovamento dell'università e insieme a Mario Capanna e altri fonda il Movimento Studentesco Milanese. Autore di numerosi saggi, come consulente, ha avuto modo di conoscere a fondo la trasformazione della realtà economica, sociale e politica dei principali paesi europei negli ultimi 30 anni.
Numero di catalogo 90.134. Numero di catalogo 90.186. Durata 983 minuti.
Wilbur Smith con David Churchill. Grido di guerra. Traduzione di Sara Caraffini. Longanesi Editore, 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è nuovamente di fronte all'abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courtney è in tumulto per la guerra non meno devastante esplosa dentro di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni venti, sotto l'occhio attento del padre, Leon, imprenditore di successo, oltre che famoso veterano della Grande Guerra, Saffron Courtney ha avuto un'infanzia idillica, finché un evento drammatico l'ha costretta a maturare molto, forse troppo in fretta. È ormai una giovane donna testarda e indipendente quando il destino dà una nuova svolta inaspettata alla sua vita. L'uomo che ama disperatamente, per il quale ha rischiato uno scandalo e perso gli amici più cari, porta il nome di Gerard von Merbach, il cui fratello è un magnate della nascente industria automobilistica tedesca, nonché membro attivo del partito nazista. Nella sua lotta per rimanere fedele a se stesso e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerald sarà presto costretto a opporsi alle forze del male che hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa famiglia, legata da uno scomodo segreto a quella dei Courtney. Scaraventata nell'occhio del ciclone della Seconda Guerra Mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo futuro, quello dei suoi cari e del suo paese. Sullo sfondo dell'Europa dilaniata dal conflitto e della sublime bellezza dei paesaggi africani, Saffron e Gerard assistono entrambi in prima linea, ma su fronti opposti, allo scontro tra i rispettivi mondi. Potrà il loro legame sopravvivere al capitolo più efferato della storia dell'uomo? Wilbur Smith, WILBUR SMITH, è l'autore contemporaneo più venduto in Italia, con oltre 26 milioni di copie. I suoi romanzi nascono da una profonda conoscenza personale del continente africano e di molti altri luoghi dove l'autore è vissuto. È nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto e studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964.
Dopo i primi romanzi, usciti senza particolare successo presso altri editori italiani, nel 1980 la casa editrice Longanesi pubblica Come il mare, affermando Smith presso una vasta comunità di lettori. Sarà il primo di 39 bestseller avvincenti che spaziano dall'Asia all'Africa alle Americhe e dall'antico Egitto ai giorni nostri, oggi veri e propri classici del genere. Tra i suoi romanzi più letti ed evocativi, Il Dio del Fiume, Il Settimo Papiro, La Legge del Deserto, Il Dio del Deserto, Il Leone d'Oro e Il Giorno della Tigre. In Grido di Guerra, Wilbur Smith celebra il ritorno all'attesa serie dei Courtney d'Africa con una storia epica d'amore e di guerra, segnata da un ritmo implacabile tra colpi di scena e rovesci di fortuna, regalandoci un nuovo, straordinario personaggio femminile destinato a rimanere a lungo nel cuore dei lettori. David Churchill, D-E-A-V-I-D-C-H-U-R-C-H-I-L-L, è l'autore di The Leopards of Normandy, una trilogia di romanzi acclamata dalla critica sulla vita e l'epoca di Guglielmo il Conquistatore. www.wilbursmith.longanesi.it www.wilbursmithbooks.com.
Numero di catalogo 90.186. Numero di catalogo 90.388. Durata 430 minuti.
Antonio Manzini, Rien va plus. Edizione Sellerio 2019. Lettura di Alessandro Mannozzi.
Scompare letteralmente nel nulla un furgone portavalori. Era carico di quasi 3 milioni le entrate del casino di San Vincent. Le dichiarazioni di una delle guardie, lasciata stordita sul terreno, mettono in moto delle indagini abbastanza rutinarie per rapina. Ma nell'intuizione del vicequestore Rocco Schiavone c'è qualcosa, lui la chiama odore, che non si incastra. Qualcosa che a sorpresa collega tutto a un caso precedente che continua a rodergli dentro. Doveva ricominciare da capo. L'omicidio del ragioniere Favre aspettava ancora un mandante e forse c'era un dettaglio, un odore, che non aveva percepito. Contro il parere dei capi della questura e della procura che vorrebbero libero il campo per un'inchiesta più altisonante, inizia così a macinare indizi verso una verità che, come al solito nella sua esperienza, pone interrogativi esistenziali pesanti. Il suo metodo è molto oltre l'ortodossia di un funzionario ben pettinato e la sua vita è piena di complicazioni e contraddizioni. Forse per un represso desiderio di paternità, il rapporto con il giovane Gabriele, suo vicino di casa solitario, è sempre più vincolante. Lupa, la cucciolona, si è installata stabilmente nella sua giornata, ma le ombre del passato si addensano sempre più minacciose. La morte del killer Baiocchi, assassino della moglie Marina, e il suo cadavere mai ritrovato. La precisa, verificata sensazione di essere sotto la lente dei servizi per motivi ignoti. Sembra che in questo romanzo molti nodi vengano al pettine, i segreti e i misteri, ed in effetti, intrecciate al filone principale, varie storie si svolgono. Così come si articolano le vicende personali, amori, vizi, sogni, che sfaccettano tutti gli sgarrupati collaboratori in questura di Rocco. Una complessità e una ricchezza che danno la prova che Antonio Manzini si proietta oltre il romanzo poliziesco verso una più universale rappresentazione della vita sociale e soprattutto di quella psicologica e morale. Ed è così che il personaggio Rocco Schiavone, con il suo modo contorto di essere appassionato, con il suo modo di soffrire, di chiedere affetto, è destinato a restare impresso nella memoria dei suoi lettori. Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore. Tra i suoi primi romanzi, Sangue marcio e La giostra dei criceti, del 2007, ripubblicato da Sellerio nel 2017. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista nera, Sellerio 2013, cui sono seguiti La costola di Adamo, 2014, Non è stagione, 2015, Era di maggio, 2015, Cinque indagini romane per Rocco Schiavone, 2016, 7 luglio 2007, 2016, Pulvis et Umbra, 2017, L'anello mancante, cinque indagini di Rocco Schiavone, 2018 e Fate il vostro gioco, 2018. Nel 2015 ha pubblicato Sull'orlo del precipizio, in altra collana di questa casa editrice.
Numero di catalogo 90.388. Numero di catalogo 90.439. Durata 179 minuti.
Camilla Läckberg, Donne che non perdonano. Traduzione di Katia De Marco. Edizione Einaudi 2018. Lettura di Maria Adele Cinquegrani. È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe liberato lei. I conti alla fine si pagano. Una trama perfetta. Camilla Läckberg è una fuoriclasse. Camilla Läckberg. Camilla Läckberg è cresciuta a Fjällbacka, sulla costa ovest della Svezia, dove ha ambientato la sua famosissima serie gialla. I suoi libri, finora pubblicati in Italia da Marsilio, comprendono La principessa di ghiaccio, Il predicatore, Lo scalpellino, L'uccello del malaugurio, Il bambino segreto, La sirena, Il guardiano del faro, Il segreto degli angeli, Tempesta di neve e profumo di mandorle, Il domatore di leoni e La strega.
Numero di catalogo 90.439. Genere romanzo rosa. Numero di catalogo 90.173. Durata 487 minuti.
Guillaume Musso, Perché l'amore qualche volta ha paura. Traduzione di Laura Serra. Edizione Pickwick 2015. Lettura di Carla Guido. Gabriel ha avuto solo due uomini nella vita, suo padre e il suo primo amore. Uno è il ladro di opere d'arte più ricercato di tutti i tempi, l'altro è un poliziotto di fama internazionale. Anni fa li ha persi entrambi, restando sola e con il cuore a pezzi. Ora il destino ha deciso di farglieli incontrare di nuovo, per sconvolgere ancora una volta tutte le sue certezze. I due uomini si conoscono, si odiano e si sfidano a morte. Gabriel non può scegliere tra loro, vorrebbe proteggerli e tenerli entrambi vicino a sé. Ma ci sono duelli che non prevedono un lieto fine, a meno che... Guillaume Musso, G-U-I-L-L-A-U-M-E, M-U-S-S-O. È nato nel 1974 ad Antibes, figlio di una bibliotecaria che gli ha trasmesso l'amore per i libri. Già da 10 anni sognava di diventare scrittore, sogno che si è avverato alle pubblicazioni del suo primo romanzo, L'uomo che credeva di non avere più tempo, Son sogno 2005, un grande bestseller internazionale. Oggi Musso è diventato in Francia l'autore più venduto in assoluto. I suoi libri sono tradotti in 33 paesi e hanno superato i 13 milioni di copie vendute. www.guillaumemusso.com.
Numero di catalogo 90.173. Genere romanzo storico. Numero di catalogo 90.166. Durata 758 minuti.
Leeds Trenow, Il mercante di seta. Ispirato a un'incredibile storia vera. Edizione Newton Compton 2017. Lettura di Daniela Poggi. Londra 1760. La vita di Anna Butterfield sta per cambiare per sempre. Rimasta orfana di madre e costretta ad allontanarsi dalla sua casa natale per essere introdotta nella società londinese. Abituata alla pace del verde Suffolk, la metropoli è fin troppo grande e caotica per lei. In più, gli zii sono rigidi e le impongono abitudini consone al loro status sociale. Un giorno Anna, guidata dalla sua passione per la pittura e dopo essere uscita di nascosto da casa, si ferma davanti a un banco di fiori al mercato e si mette a ritrarre ciò che vede. Quel disegno finisce tra le mani di Henry, un tessitore di seta di origini francesi, giunto nella capitale in cerca di fortuna. È l'inizio di un idillio artistico. Henry, colpito dalla bellezza dell'opera di Anna, decide di utilizzarla per le sue nuove creazioni. Eppure il destino di Anna è un altro, lontano dal tormentato mondo dell'arte. Lo zio, infatti, vuole sistemarla facendole sposare un giovane ricco avvocato. Anna ed Henry dovranno lottare per difendere il loro amore clandestino e le loro ispirazioni. Ispirato a eventi e personaggi storici realmente esistiti, Liz Trenow fa rivivere un'epoca segnata da persecuzioni religiose, tensioni razziali e rivolte sociali, e dipinge l'appassionante affresco di una storia d'amore travolgente e indimenticabile. Liz Trenow, LIZTRENOW. Ha lavorato come giornalista per la radio e la TV, tra cui la BBC. È autrice finora di 4 romanzi, tradotti in diversi paesi. Canta in 2 cori musicali, prediligendo il repertorio classico.
Numero di catalogo 90.166. Genere tiflologia, altre disabilità. Numero di catalogo 90.499. Durata 333 minuti. Nicola Bardasi e Cristiana Natali, a cura di. Io a loro ho cercato di spiegare che è una storia complicata, la nostra. Voci, esperienze, testimonianze sulla disabilità all'Università di Bologna. Bologna University Press, 2018.
Imbarazzo, incapacità di agire, timore di urtare la sensibilità di chi si ha di fronte. Incontrare una persona con disabilità suscita spesso queste reazioni. Le testimonianze riunite nel presente volume intendono portare un contributo al superamento di questa impasse, fornendo punti di vista nuovi, a volte sorprendenti. Il testo raccoglie le voci di persone con disabilità, DSA, dell'Università di Bologna, studenti, ex studenti, dottoranti, docenti, tirocinanti, tecnici, tutor. Ed il racconto di una studentessa che ha partecipato ad un laboratorio per la sensibilizzazione al tema della disabilità. Prestare ascolto a queste voci significa accrescere la propria consapevolezza e, grazie al contatto con la generosità di chi si offre di condividere le proprie esperienze, giungere ad un livello più profondo di comprensione. Nicola Bardasi ha conseguito la laurea magistrale in antropologia culturale ed etnologia all'Università di Bologna. Ha partecipato in qualità di tutor al progetto dal quale è nata questa pubblicazione. Cristiana Natali insegna antropologia culturale e metodologia della ricerca etnografica presso il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà dell'Università di Bologna. Ha condotto ricerche nei territori dei guerriglieri tamil dello Sri Lanka e tra i tamil della diaspora, occupandosi in particolare di processi rituali e dinamiche coreutiche. È referente per la disabilità della scuola di lettere e beni culturali.
Numero di catalogo 90.499. Comunicato. Attivazione nuova piattaforma del libro parlato. Gentilissime amiche e gentilissimi amici, fruitori del servizio del libro parlato, vi comunichiamo che dal 25 febbraio 2019 è attiva la nuova piattaforma e sito del libro parlato online. Gli utenti non dovranno rifare alcuna registrazione e manterranno sia i loro download attuali che gli stessi dati di accesso. Il nuovo sito internet per accedere è www.libroparlatoonline.it e l'indirizzo email della casella di assistenza è assistenza@libroparlatoonline.it. Sempre dal 25 febbraio 2019 è stata rilasciata la nuova app Libro Parlato Online, che permette di usufruire anche dei libri di secondo livello su iPhone e iPad. Dal 25 febbraio è possibile utilizzare l'app Easy Reader per leggere i libri anche su sistemi Android come su sistemi iOS. Al momento non possiamo dire se saranno utilizzabili le app di WinLucy, WinGuido e PC Speaky Facile. Tutto dipende dalla creazione degli script da parte dei produttori di tali applicazioni. Ci scusiamo fin d'ora per qualche disservizio e in tal caso preghiamo gli utenti di farcene comunicazione. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.